Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Okay. Stasera ho il cuore pieno e di tante cose, tanta gioia. Siamo tornati ieri da un viaggio, siamo andati venerdì, eravamo lì venerdì sera, sabato, domenica e partiti lunedì per arrivare martedì in America per il funerale di mia mamma. Era un tempo speciale, gioioso, ricco e quando siamo arrivati venerdì siamo andati dove c'era nella chiesa di mia mamma e c'erano parenti e qualche amico, era per famiglia e eravamo una trentina direi facilmente e abbiamo con la bara lì aperta e prima ho parlato, salutato, siamo appena arrivati all'aeroporto e prendiamo una macchina in noleggio, andiamo subito alla città di mia mamma, arriviamo e andiamo lì e erano tutti lì da un po' di tempo e saluto vari e dopo 20 minuti, mezz'ora, vado alla bara e dico, ma non è mia mamma. No, aspettavo di vedere mia mamma e non c'era. E lì dentro c'era un corpo, ma non era mia mamma, assolutamente. Perché nella Bibbia, no, cosa dice? Gesù dice, chi crede in me è morta, chi crede in me non morirà mai. In 2 Corinzi 5 e anche in Filippesi 1 parla di essere assente dal corpo. E quindi ho detto, questa non è mia mamma? E non era. Era il corpo dove aveva vissuto temporaneamente, ma aveva già fatto trasloco. Quindi non era mia mamma. Io ho toccato, non c'era vita, ma mia mamma è viva. Quindi non era mia mamma, era il corpo dove aveva vissuto temporaneamente. Importante distinguere, non è mia mamma. Dopo il funerale, il giorno dopo, siamo andati al cimitero dove c'è la tomba di mio papà e il lapide a nome di mio papà e su dietro hanno fatto mettere i nomi di mia mamma. C'era già, non avevano la data di morte. Così si risparmia una lapide. Era bello, però mio papà è morto da 89 e sono, quanti anni sono? 33 anni, era gennaio, 24 gennaio, e 23 anni, andando al cimitero, eravamo in macchina con mio fratello e la moglie, e hanno detto qualcosa, ma guardiamo oggi perché probabilmente non torneremo mai più. Che non andiamo a vedere quello di papà. Perché non è lì? Perché non è lì? Cioè andare al cimitero per cosa? Lui non è lì. Abbiamo ricordi di lui, adesso di lei, ma ricordi di lei quando viveva in quel corpo. E lei non è mai stata come persona nella tomba in quel cimitero. Perché al momento della sua morte è andata subito col Signore. Quindi non è sbagliato, se uno vuole andare, però la persona non è lì, suo spirito non è lì, non c'è modo di contattare la persona lì, assolutamente. È una cosa che abbiamo ereditato da false religioni che parlano dei morti, fanno giorno dei morti, pregano ai morti. No, i morti non possono sentirci minimamente, quelli in tormento. Non sanno quello che succede sulla terra, non vorrebbe che tu andassi lì. Quelli in cielo hanno gioia perché non ricordano le cose sulla terra. Quindi non è peccato andare al cimitero, ma non ha nessun senso andare al cimitero. Che senso ha? E parlando con mio fratello, uno dice, siamo in quattro, parlando con loro della bara, e vengo a scoprire che hanno chiesto, volendo, come mia mamma voleva, hanno detto a quello delle pompe funebri, beh, qual è la bara più economica? Ma abbiamo questo, ma non c'è niente meno di quello, ma abbiamo quelli di... mia cognata, ha detto, ma non avete una scatola di pino, una cosa grezzo? No, signora, però abbiamo una barra di cartone. Benissimo, vogliamo quello. No? Abbiamo preso la barra di cartone. Perché cosa serve? L'onore a mia mamma si faceva prima della morte. Quindi, il tempo lì, il viaggio, io che non esco di casa quasi mai, non vedo tante persone nel pubblico e vedevo tante persone nel viaggio, voli fino all'America in aereo, vedi migliaia di persone e ho visto migliaia di persone. Lì ho visto le persone che sono, qualche centinaia di persone che sono venute al funerale e basta. E osservo. E varie cose mi hanno colpito e vorrei condividere alcune lezioni che ho ricevuto. Eravamo in un volo lungo e c'era, cioè, nella corridoio c'ero io seduto qui, in corridoio c'è una mamma con due bambini, direi probabilmente 4 e 7 anni. E allora ho detto a lei, prima che fossimo partiti, in volo di 8-9 ore, ho detto, ah, oh, signora, ci vuole coraggio e un grande impegno curare due bambini per un viaggio di 9 ore in aereo dove non si può spostarsi, sai, puoi andare in bagno e basta, ma non puoi stare in piedi, sono 9 ore seduti. E lei ha detto, ah, non c'è problema, basta che abbiano un iPad ciascuno. Poi siamo stati in un altro aeroporto, ad Amsterdam, per un paio di ore aspettando volo, e c'era proprio seduti vicino a noi una signora americana con una bimba di un anno e 8 mesi, se sono 20 mesi, e la mamma le ha dato l'iPad e guardava la bambina giocare. Ha detto, ma scusami, avevamo parlato un po', fatto un po' di amicizia, ma è capace anche a oh sì sì. Allora ho letto tanti studi negli anni e tutti dicono che prima di 7 anni un bambino non dovrebbe mai vedere uno schermo. E dopo 7 anni dovrebbero avere il minimo possibile mai che abbiano un loro schermo. Danneggia moltissimo lo sviluppo. Questi scienziati, non credenti, ma scienziati che sono studiosi di queste cose. Funziona a tenere un bambino tranquillo. E la mia domanda è... I genitori che mettono in mano in supermercato, io non vado al supermercato, ma ogni... però so che ci sono mamme che per stare fare buono danno il telefono con qualche giochino. Arrivando ad Amsterdam stavamo atterrando ed era la mattina e c'era un'alba meravigliosa, non ero io alla finestra, quel bambino 7 anni era accanto alla finestra, poi la sorellina, poi la mamma, corridoio io, ed io da qui guardavo questo alba e stavamo arrivando a terra, un panorama da sogno. E il bambino, dico 7 anni probabilmente, non ha visto nulla perché era tutto fissato sul suo iPad, su un videogioco. Non ha visto nulla. Non era alla finestra che chi non ha mai volato, io volo da quasi 75, tanti anni, e tuttora... Oh, voglio vedere perché è meraviglioso vedere la terra da alto, è meraviglioso. E questo bambino non ha guardato fuori la finestra. E perché è più attraente quello che non è vero di quello che è vero. Allora, la domanda è questa, non voglio criticare quei genitori, voglio pensare dei principi per vedere in noi. E la cosa più buona per il tuo figlio mettere in mano uno schermo? È la cosa che lo aiuta di più? Sì o no? A livello di vita, lo aiuta di più? No, assolutamente no. Sei un bambino, no, non voglio vedere, non voglio quello, voglio tanti torti, tanti dolci, allora dico, e tanti patatini. Allora, è la cosa migliore per la salute del bambino di dare quello che vuole mangiare a livello di farlo crescere sano e forte, eccetera. Oppure di no, devi mangiare anche verdura, anche questo. Cosa è meglio? Anche se fa no, non voglio, non voglio. Cosa è meglio? Allora, quei genitori non stavano facendo la cosa migliore. Non stavano facendo la cosa eccellente. Ah, ma noi non siamo così. Noi in questa chiesa, noi non daremo mica a un bambino uno schermo da... No, va bene. Ma se guardo non l'esempio, ma se guardo il principio di non fare la scelta più facile, ma di fare la cosa eccellente, cioè potrei dire il contrario, la scelta di non cercare la cosa eccellente, ma prendere la via meno difficile, non è così che spesso facciamo? Non vogliamo affrontare situazioni difficili, anche se sono da affrontare, quindi facciamo la cosa più comoda. Ho menzionato ai mariti poche settimane fa quante volte abbiamo avuto discorsi che servivano fare, abbiamo lasciato stare, non perché non serviva, perché non volevamo la via più difficile. E quindi vedendo quei genitori che stanno rovinando i loro figli, rovinando, non ho visto, ma guarda quei genitori, ho detto, Signori, questo è un principio di fare prendere la via più semplice. Dove lo faccio io? Perché se io guardo loro e non penso ai principi, ma penso solo all'esempio, oh, ma io non farei quello. E cosa succede? Mi vanto. Ma se guardo non all'esempio, ma al principio dietro l'esempio, dico, Signori, a volte faccio io quello stesso peccato. Quindi, ho scritto giù, come uno grande, 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 come usiamo il nostro tempo. Soprattutto il tempo libero, cioè il lavoro non posso determinare il mondo, io devo andare e torno. Ma il tempo dove posso scegliere? Investo in quello che soddisfa di più la carne o quello che è migliore, anche se è più difficile. Cosa faccio con il mio tempo? Come uso i miei soldi? Nelle cose migliori? No, non mi sento, vabbè, faccio quello, no, mi va bene quello. Cosa faccio? Cosa faccio nel curarmi fisicamente? Allora, mio fratello è medico e mi ha, non dico sgridato, ma mi ha detto, tu sei troppo magro. Sei troppo magro. E alla tua età, adesso ho compiuto 67 anni, noi a questa età diminuiamo di massa muscolare ogni anno. È naturale. Se tu non prendi un po' di massa muscolare, avrai problemi se ti arrivi se arrivi ad essere vecchio. Quindi mi sono impegnato, non è facile, ma mi sono impegnato di cercare di prendere almeno 5 kg di muscolo. Allora, prendere 5 kg non è difficile. Di muscolo richiede impegno, non 5 kg di chili, 5 kg di muscolo, tu mangi quello che vuoi, ma il muscolo non arriva da solo. E rinuncio a quello che è buono, che non mi serve, che non mi fa bene, mi forzo a fare un po' di movimento perché so che mi è utile, è la cosa eccellente per avere la salute migliore. Oppure sì, quindi... Questi sono esempi dove quale via prendo nell'uso del tempo? Ma sono stanco, non voglio pensarci. Nella via di usare il mio tempo, soprattutto, usare i miei soldi e usare e curarmi. Due o tre brani che ne parlano, e non solo, ma leggo, conosciamo molto bene Efesini. Prima, Efesini 2, 8 a 10. E cosa dice? Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Perché Dio ci ha salvati? Abbiamo appena letto. Perché Dio ci ha salvati? Ci ha salvati affinché camminiamo in buone opere, vivendo non per noi stessi, ma per la sua gloria. E in Efesini 5, 15 a 17, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Riscattando il tempo. Il tempo è breve di compiere buone opere, di camminare. Il tempo è breve. Non sprecate tempo. Intendete quale sia la volontà di Dio. Cosa vuol dire? Stasera. Non stasera, stasera, ma domani sera. Adesso cosa faccio stasera? Sono stanco. Cosa faccio? Intendete quale sia la volontà di Dio. Come posso riscattare quel tempo? Forse se sono cotto non posso fare una cosa pesante con la testa, ma posso fare cose non pesanti che portano vantaggi. E se noi abbiamo quel cuore, Dio guiderà. Qual è lo scopo della vita? Un altro brano, Filippesi 1, 9 a 11, la preghiera di Paolo per i credenti. Ed io posso pregare questo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Qual è lo scopo di Dio? Di Dio per noi? Che abbiamo una vita ripiena di frutti di giustizia. Ripiena. Non ogni tanto, no, ripiena. Letteralmente tutti i giorni. Tutti i giorni. Una vita ripiena di frutti di giustizia. Dovrebbe essere la nostra preghiera. Signore, voglio vivere per te oggi. Stai pregando questo? Non aiutami tu con quello che io ho da fare. Non è una buona preghiera se finisci là. È una bruttissima preghiera di egoismo. Chiedi pure, ma non dire, Signore, Signore, dai il tuo timbro di benedizione sul mio programma. Curami insieme alla mia famiglia. Benedicimi, ti prego. Quello è abominevole se tu finisci là. Piuttosto, Signore, voglio vivere per te oggi. Quindi guidami, dammi occhi aperti. Opera in me affinché possa essere luce e sale, che posso parlare con parole condite di grazia, che posso avere le parole giuste al momento giusto. Aiutami ad avere occhi attenti. Oh Signore, fa sì che oggi posso portare frutto per te. Certo, devo fare le mie cose, ma io voglio farli non come scopo della giornata, voglio farli perché io voglio portare frutto per la gloria di Dio. Cosa stai pregando? Vedi Dio come uno che si spera darà un suo timbro di benedizioni sui tuoi progetti, le tue faccende? O vedi Dio come il tuo grande Dio, colui che ha mandato il suo figlio per salvarti dalla sua ira giusta e che vuoi vivere per la sua gloria, che comprendi per il vero bene degli altri? In Giovanni non leggo, ma conosciamo bene come chiesa, Giovanni 15, dal versetto 1. Giovanni 15, Gesù parla, io sono la vita e voi siete i tralci. Dimorate in me, per quale scopo? Per portare molto frutto. Non potete portare frutto se non dimorate in me. Il Padre porta quello che portano frutto finché portano molto di più. Pregate chiedendo al Padre in nome mio. E da questo conoscete che siete discepoli se portate molto frutto. Mi pare che sia 8 quello. E poi, versetto 11, così dice Gesù. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Voi una gioia completa, una gioia piena, vivi per portare molto frutto. Non c'è altro modo. Se tutto va liscio e la tua vita va bene e non ci sono grossi problemi, non avrai gioia. La gioia viene quando portiamo frutto, perché la gioia è frutto dello Spirito Santo. In Tito leggiamo il motivo per cui Gesù Cristo ci ha salvato. Vi leggo Tito 2,14. Il soggetto qui è Cristo, il quale, Cristo, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Zelante nelle buone opere. Oh Signore, oggi aprimi la porta, fa sì che posso influenzare tutte le persone con cui ho contatto. Le persone di casa, le persone altro. Allora, voglio essere la luce di Cristo, voglio essere uno stimolo. Opera tramite me, ti prego. Una preghiera che si abbina poi ad un impegno. Quindi, o se si tratta di allevare i figli, o di usare il tempo, o come mangi, ti curi fisicamente, o come usi i soldi, la cosa importante è di valutare attentamente ogni decisione per riconoscere e scegliere quello che è eccellente. Quello che è eccellente. Quindi, quando mio fratello, di cui ho grande fiducia come medico, mi dice: Marco, tu sei troppo magro. Ok, Signore, con tuo aiuto io prenderò 5 kg di muscolo, mi impegnerò. Non muscolo che si vede, non mi interessa minimamente quello, ma muscolo come un uomo di una certa età che è magrino. Ho detto, ok, è la cosa migliore. Ho voglia? No. Ho tempo? Assolutamente no. Ma sarà giusto. E che vederlo dico pubblicamente, che potete chiedermi come sta andando. Ok? So che ci sono, certo mi chiederanno, Grossvater, come sta andando? Ok, sì, grazie a Dio. Un inkling, un grosse segen. E quindi non ho alcuna voglia nella vita di stare lì e cercare di acquistare più muscoli, ma so che è una cosa eccellente. Pregate per me, perché ho capito che è eccellente, ho capito, no? Ok, 20 anni fa, 25, non mi ricordo, sono dimagrito 7 kg, perché quelli non erano muscoli. E ho detto, Signore, amo mangiare. Io amo mangiare. Ma so che sono ingrassato, perché mangio troppo. Allora, cos'è la cosa eccellente? Mi piace fare quello come hobby, come passatempo, ma so che non è eccellente, rinuncio. Sai, è più facile solo fare così con i figli, ma non è la cosa giusta. Mi sacrifico per fare la cosa eccellente, per influenzare loro verso Cristo. Questa è quella prima lezione che ho visto guardando quei genitori, dicendo, stanno rovinando i figli, prendendo la via più facile. Allora, Signori, dove prendo la via più facile? Prima lezione da questi giorni. Allora, quando faccio viaggi, noi non abbiamo la televisione, negli aerei a lungo tratto, quelli grandi che vanno da qui all'America, ci sono dietro ogni schermo, ogni sedia, quindi tu hai davanti a te il tuo schermo, un TV, e non so, neanche guardo il menu, ma so che ci sono decine, almeno, non lo so veramente, decine di video che puoi guardare, perché è una forma di droga. Che il primo volo era quasi 10 ore, tornando era meno perché il vento è con noi, e era 8 ore circa. E sai, tenere la gente calma per 10 ore come lo fai? Li fai vedere i film che non pensano. Allora, non guardo film, ma visto che non ho la TV, non vedo mai film, io guardo lo schermo di chi è accanto a me e vedo le due sedie davanti a me, poi vedo quello schermo lì e guardo quello che guardano gli altri. E ho lavorato anni fa facendo video e quindi E quindi cosa guardano le persone? E accanto a me c'era un giovane uomo, 22-23 anni, che tutto il tempo ha dormito un'oretta, ma tutto il resto del tempo attaccato allo schermo, o lo schermo o il suo smartphone con videogiochi. E ho osservato tutto. A un certo punto ho detto a lui, ma ti rendi conto che quello che tu guardi, ho detto con dolcezza, ti rende quasi impossibile pensare seriamente? Sì, ma non ha potuto pensare seriamente neanche quel commento. E lui guardava vari film di fantascienza in cui le persone avevano poteri sovrumani o certi personaggi, ma non esistono poteri sovrumani. Però guardando sembra bello, attraente, speciale, che vuol dire che come sembra la vita quotidiana? Sembra noioso. Sembra noioso. Se un uomo si può permettere una macchina di 3, 4, 5 mila, una macchina semplice, ma sempre guarda le riviste o quello che sia, di macchine di lusso, come si sente con la sua macchina? Annoiato. E in più, poi ha guardato dei cartoni animati per adulti, che non sentivo mai suono, ma capito, ma questi sono proprio stupidi, stupidi. E ho detto, se tu ti riempi la testa con macchine di lusso o sportivi, con questo, con a te piace, in America ci sono molto più cacciatori, perché c'è molto più animali selvatici. E se uno guarda al TV che è a pagamento e tu puoi guardare letteralmente 24 ore di film di caccia. Quindi non è una cosa brutta in sé, ma se tu ti riempi la testa, hai spazio nella testa per le cose di Dio. Non la lettura che fai la mattina, ma poi che resta. Se tu ti riempi la testa con le faccende, Marta, cosa dichiara Dio? Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Non vuol dire, donate la mia lettura, sono un bravo studente, posso rispondere quasi qualsiasi domanda sulla Bibbia. No, no. Sto parlando che proprio riempie la tua testa, il tuo cuore, i tuoi pensieri durante il giorno. Infatti dice, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Forse non riesci a cantare con la voce, ma nel cuore, cantando con grazia al Signore. Conosciamo Filippesi 4,8. Per il resto, fratelli, vi ho spiegato tante cose della vita cristiana, adesso vi lascio con questo. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Queste sono le cose di Dio. Queste sono le cose di Dio. Riempiamo la testa con le cose di Dio. Non si può riempire la testa con le faccende, con gli hobby, con film. Non si può riempire la testa sia con qualcosa di là e anche le cose di Dio. Ma Dio ci comanda ripetutamente. E quindi vogliamo valutare come usiamo il nostro tempo, che determina a che cosa pensiamo. Ma tu non capisci? Lavoro tanto, ho bisogno di sfogarmi. Che stolto che sei. Ci sono modi di sfogarti. No, lasciamo stare di sfogarti. Non hai bisogno di sfogarti, hai bisogno di cambiare direzioni. Tu lavori con la testa, il tuo lavoro richiede forze mentali. Non hai bisogno di sfogarti, hai bisogno di indirizzare i pensieri in modo che non è pesante, ma ti aiuta a vedere Dio. È la carne che dice, ma io ho bisogno di sfogarmi, tutto il giorno devo concentrare. No, hai bisogno di riposare la mente, ma non sfogandoti con qualunque cosa, perché tu dici sfogarti, di solito vuol dire pensare alle cose che non ti edificano. È una menzogna. È una menzogna che tu dici a te stesso, per giustificare, sprecare il tempo, non riscattare il tempo, non lasciare che la parola di Cristo abiti in voi copiosamente. Non discernere le cose eccellenti, assolutamente no. Si può. Gesù, dopo che i discepoli erano andati fuori due per due, ha detto, andiamo in un posto solitario. Per cosa? Giocare carte? Per cosa? Per evitare la folla che possiamo parlare insieme di quello che Dio ha fatto in voi e tramite voi in queste missioni. Non era per sfogarsi. Era per meditare, riflettere e imparare di quello che era appena successo. Ognuno di noi riempia la mente tutti i giorni. Guardando la gente in viaggio, molti riempiono la mente con stupidaggini. Era raro. Io cercavo e ho potuto parlare con parecchie persone, ma la maggioranza... Nelle ore di attesa, dove erano? Erano così. Senza contatti veri con altre persone. Come viviamo? Come aiutiamo i nostri figli a vivere? Cosa vedono in noi come esempio? Un'altra piccola lezione, ne ho avuto vari viaggi per me, pur essendo 2 o 3 giorni, wow, quante cose ho visto che mi fanno pensare. Tante chiese, non solo in questa visita, ma tante chiese hanno, ho parlato oggi con Mike, con cui faccio 2 ore alla settimana, mentre parlavo con Mike per riscattare il tempo, ho usato i regolari, ho preparato cibo per le galline, ho pulito il pollaio, ho messo via altre cose, ho lavorato per 2 ore. Comunque, e ho detto, Mike, in quasi tutte le chiese ci sono i musicisti davanti, 2, 3, 4, 5, 6, 8 persone che suonano, che cantano davanti a tutti. 50 anni fa non esisteva. Non esisteva. Perché viene fatto? Allora, il mio punto non è di parlare di quello, è di perché facciamo quello che facciamo. 50 anni fa era pressoché inesistente di avere i musicisti davanti. Casomai c'era chi suonava il pianoforte o chitarra all'alto neanche sul palco. Allora perché adesso è normalissimo avere più musicisti davanti a tutti? Vi assicuro, non è stato fatto come profonda decisione dalla guida di chiesa, come possiamo vedere più di Cristo. È mega, mega, mega difficile avere persone e non notare loro. È umano. È umano, cioè non è, è umano. Sono lì davanti a te. E perché? Perché è una lunga storia, è iniziato con chiese morti, liberali, e poi le altre chiese, e poi i giovani, oh mi piace quella musica, allora cantiamo così. Ed è nata da una tendenza di incosciente, ma non importa perché, di seguire quello che si fa nel mondo. E diventa quasi, si fa tanta pratica, si diventa bravissimi e non è più la chiesa che sta cantando a Dio. Diventa quasi un concerto. Tutti cantano, però ci sono quelli più bravi che ci guidano e l'attenzione su di loro. Allora, il mio punto non è di parlare della musica. Il mio punto è perché facciamo quello che facciamo? E c'era un discorso. Stesso principio, i figli, parlando al funerale con tante persone, coetanei miei, che sono venuti alcuni da lontano al funerale perché mia mamma aveva toccato la loro vita così tanto, 50 rotti anni fa, e parlando con tante persone, Abbiamo visto che tanti anni fa era normale per un 18enne di sposarsi. Quando mi sono diplomato a scuola superiore, in America si fa 4 anni, quindi a 18 anni finisci. Tantissimi dei miei compagni di classe si sono sposati. Si diploma a maggio, giugno una marea di matrimoni. Ma era normalissimo di mettersi da fare, e tirare su le maniche e lavorare, curare la casa, curare la famiglia, lavorare, provvedere. E non era questo, ma è noioso. Oggi, quanti 18-19 anni sono pronti a lasciare stare divertimento, hobby e dedicarsi senza stancarsi a solo servire? La maggioranza o una mini piccola minoranza? Sbaglierei se direi una micro minoranza? Senza sentirsi annoiati. E la sottezza dei giovani di oggi vogliono una vita che non è noiosa. Così dice Dio in Genesi 3, come sarà la vita. Così dice Adamo, dopo il peccato. Tu mangerai, come? Sudore dalla fronte, la terra produrrà spine e triboli tutti i giorni della tua vita. Il piano di Dio è che lavoriamo sodo tutta la vita. Oggi, con l'influenza di Satana, ma quello è noioso, voglio vivere per me, quello è noioso, faccio il dovere, ma poi voglio vivere per me, cercando di soddisfare la vita con quello che non soddisfa la vita. Perché vivendo per te non ti soddisfa. Quello che soddisfa è quello che Gesù Cristo ha dato. Vi ho detto queste cose come dimorare in me per produrre molto frutto affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Allora il mondo dice no, per avere un cuore soddisfatto voglio vivere per me, voglio fare le mie cose, voglio un po' di tempo per me. E Gesù dice il contrario. E quindi mi fido di Gesù o mi fido dell'andazzo del mondo? Faccio quello che faccio, come una chiesa ha tanti musicisti davanti perché valutando i principi biblici hanno visto che questo è meglio? O perché è quello che gli altri fanno? Ok, quello è bello, facciamo anche noi così. E noi come prendiamo le nostre decisioni? Il modo di crescere i figli. Seguiamo l'andazzo del mondo, che ormai ha riempito la Chiesa, o veramente guardiamo attentamente i principi di Dio per decidere? Vedete quello che sto dicendo? Facilmente facciamo quello che si fa alla società non valutando i principi di Dio. Questo non è crescere l'amore nella conoscenza e discernimento per discernere le cose eccellenti, non è quello. Questo è prendere la via più facile. E se io cerco, parlando di figli come esempio, come vivo per me, è la stessa cosa. Se io scelgo di vivere come insegna la Bibbia, i miei figli guardando gli altri, ma perché solo noi dobbiamo fare questo? I nostri amici non devono fare così? Allora prendo la via più facile o faccio la cosa giusta? Vedono in me una prontezza di sacrificare per fare la cosa eccellente anche quando non ho le forze? E magari neanche la voglia, ma so che è migliore. Vedono in me un esempio, quindi quello che pretendono a loro, vedono, sì, ci pretende tanto papà e mamma, ci pretendono tanto, ma caspita, non quanto fanno loro. Cosa vedono in noi? L'ultima cosa da menzionare che ho visto, ho visto persone disperate per l'amore. E cosa intendo? Le persone cercano di essere notate. Cercano di essere notate. Si riempiono di le donne di bellezza in base all'età e in modo di bellezza. Si riempiono femmine e maschi, più maschi ma anche femmine, di tatuaggi. Si riempiono di questo. Chi può permettersi si riempie con belle macchine. tutto per essere notato. C'è Facebook, c'è Instagram e non conosco gli altri, neanche quelli bene, ma ci sono tutti questi media sociali e la gente mette sempre foto di sé, sempre più, no, più bella di altro. Vedo donne cristiane, per modo di dire, non lo so, Dio sa, che su Facebook sempre foto belle di loro, foto di loro di bellezza. No, guarda le mie unghie, guarda la faccia, guarda i nuovi capelli, guarda i vestiti. E mi fa piangere. Prima chi, se sono sposati, dico, ma dove sono i mariti? Li stanno dando apprezzamenti veri, sinceri, che quella moglie o figlia ha il cuore riempito? Uno, dove sono i mariti? Numero due, quell'apprezzamento quanto vale? Se un maschio prende i muscoli e mette la foto di lui e tanti, mi piace, che bello, che bello. Sì, ma quanto vale quell'apprezzamento veramente? La ragazza o la donna bella e mette la foto e, quanto sei carina, quanto sei carina. Anche tante donne la dicono. Oh, sei bellissima, sei carina. Quanto vale veramente? E poi, scusami, è uno scambio. Io lo dico a te e tu devi dirlo a me. Ma quanto vale? Quanto vale? Veramente quanto vale? In Facebook, se il tuo compleanno, tutti i tuoi amici ricevono un messaggio: oggi è il compleanno di Tizio. Allora Tizio riceve tantissimi auguri, buon compleanno, auguri, che sia una giornata speciale. Wow, quante persone hanno pensato a me? Hanno pensato a me. Facebook ha detto, oggi, sì, mando un messaggio. Buon compleanno, bella giornata, che Dio ti benedica. Ha detto, va bene, non è sbagliato, ma non è un rapporto ricco. E perché vogliamo essere notati e apprezzati? È un grido di disperazione, voglio essere veramente amato o amata. Se io sono bella, carina, porto i miei gioielli, faccio i capelli belli, ho muscoli, ho un nuovo tatuaggio, ho la macchina bella, la gente mi nota e mi fa sentire amato, apprezzato. Non uso quelle parole, ma è quello che Dio ci ha creato con questo profondo desiderio. E se vuoi essere amato, rivolgiti a Dio. Rivolgiti a Dio. Ed io prego che noi possiamo amare. In senso vero. In senso vero. Prego che ogni famiglia, ogni membro della famiglia possa sentire amato. Prego che quelli che non hanno famiglia possano dire, io sono amata, io sono amato. Prego che possiamo amare con l'amore di Cristo. Non perché oggi sei bello, oggi sei forte, che possiamo amare la persona quando non ha nulla da offrire. E la persona possa dire, non mi ama perché sono questo o quell'altro, mi ama perché mi ama, perché Dio ama così. Non devo guadagnare il loro amore, non devo mettere una nuova foto usando un esempio estremo che purtroppo non è raro. No, mi ama. Adesso posso buttarmi a riempire la vita con buone opere, perché so che sono amato. Quindi, prima, quella è una sentirsi importante del tutto falso. Del tutto falso. Numero due, mi fa chiedere, ma io sto cercando un'importanza falsa? Voglio essere notato? E poi, io sto amando le persone che Dio mette nella mia vita, che loro sanno che sono preziosi a me, non perché fanno qualcosa per me, ma proprio perché io ho l'amore di Dio in me che trabocca sugli altri. E quindi queste sono alcune lezioni che ho imparato in questi pochi giorni, che volevo solo condividere. Quindi, come stiamo vivendo? Stiamo solo seguendo quello che fanno gli altri in certi campi? Oppure stiamo pregando per riconoscere le cose eccellenti, valutando a fondo. Stiamo, ma sono stanco, non voglio pensare, o stiamo cercando di vivere in modo tale che la parola di Cristo abita in noi copiosamente e trabocca. Abbiamo cuori che traboccano di gratitudine a Dio. Stiamo pregando, Signore, ti prego, io sono la giornata piena e ho poche forze, ma ti prego, aiutami a portare frutto oggi. Quindi non vuol dire che non faccio i lavori che devo fare, vuol dire che li faccio cercando opportunità di portare frutto. E io ho visto una cosa, se prego così, Dio risponde. Se prego così, Dio risponde. Non importa come sto io, non importa quanto sono stanco, non importa cosa ho davanti, se io prego, non sempre prego. Non sempre prego, ma quando prego, Dio provvede. Dio mi dà opportunità di portare frutto se io chiedo. Giacomo così dice, non avete perché? Non chiedete. Stiamo chiedendo. Diventiamo un popolo che, come dice, Cristo ci ha riscattati affinché siamo popolo speciale, puri affinché siamo zelanti nelle buone opere. Che comprende amare gli altri. Amare profondamente gli altri. O che possiamo avere viti pieni di frutti di giustizia, in attesa di vedere Cristo. Preghiamo. Padre, grazie per un Signore che ha lasciato il cielo, ha lasciato la gloria, ha lasciato comunione con te per venire e indossare l'umanità. E non come un re o un imperatore, ma come un servo. Ha lasciato tutto per compiere buone opere. E i benefici di quelle opere siamo noi i beneficiari. Perché lui perfino è andato alla croce. E la Bibbia dice perfino che lui continua a pregare per noi, intercedere per noi. Aiutaci a comprendere questo di più affinché i nostri cuori possano essere ricolmi. Non vogliamo riempire la testa con le faccende o questo o i lavori o stupidaggini. Vogliamo riempire la testa con la verità di chi è Gesù Cristo e chi siamo noi per Lui affinché i nostri cuori possano traboccare con la gioia e che possiamo buttarci nella Tua forza a essere ripieni di opere di giustizia, zelanti nelle opere buone. Aiutaci ad amare veramente le persone, non quelle che ci danno qualche vantaggio o qualche piacere, ma amare le persone che tu ci metti davanti. Amare il nostro prossimo, anche se stiamo camminando e troviamo un uomo tutto battuto dai ladri davanti a noi, non lo conosciamo, ma lui è il nostro prossimo perché siamo lì per la strada, come il buon samaritano. E ti prego di operare affinché tu sarai glorificato in noi e tramite noi. Aiutaci, grazie che abbiamo la Chiesa, aiutaci ad amarci a vicenda, a stimolarci a vicenda, istruirci a vicenda, perché da soli tendiamo ben presto a raffreddare, a diventare freddi. Grazie, Padre. Opere noi che possiamo avere il privilegio di compiere molte buone opere tutta la vita. E grazie che abbiamo libero accesso al trono per poter chiederti questo. Grazie che tu non smetti di insegnarci. Grazie per le cose che mi hai insegnato in questi giorni. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.